Bene, giunto il momento di parlare di Luca Autori 2009, quindicesima edizione, premio Racconti nella Rete, ottava edizione. Come abbiamo già ricordato con il nostro direttore di testata giornalistica Demetrio Brandi, la manifestazione prende il via appunto quest'oggi, venerdì 9 ottobre, esattamente presso Villa Bottini di Lucca. Le manifestazioni si protrarranno fino a domenica e uno degli appuntamenti più importanti, possiamo definirlo sicuramente tale, è quello di domenica alle 18, alla quale presiderà Irene Pivetti, che condurrà un incontro con Giuseppe Fortunato, che tra le altre cose, guarda caso, abbiamo proprio al telefono. Pronto?
Bene, buongiorno.
Buongiorno, avvocato, giusto? Posso tale, quindi la chiamo con questo titolo, giusto?
Va bene, sì.
Dunque, buongiorno. Allora, lei sarà a Lucca esattamente per Lucca Autori per la presentazione di un libro.
Sì.
Allora, ci vuole parlare innanzitutto di Giuseppe Fortunato come cittadino, quindi cos'è, e poi come è arrivato appunto a scrittore e quindi approdato a Lucca Autori.
Io sono stato difensore civico prima di essere componente del Garante per la protezione dei personali, e quando sono entrato in autorità indipendente, oltre ad occuparmi degli aspetti di privacy in senso tradizionale, cioè la difesa e la sfera privata, le interferenze esterne, e quindi essendo uno dei quattro componenti del Garante, ho lanciato un'iniziativa che oggi è un'iniziativa internazionale che comprende 25 garanti della privacy, sull'altra faccia della privacy, che in genere si pensa a privacy soltanto come difesa dall'esterno. Invece ho pensato che bisognava occuparsi del potenziamento della sfera privata, cioè del potenziamento della persona, quindi un po' una rivoluzione come si è fatta in genere nel mondo della salute, dove prima salute era soltanto collegata al concetto di malattia, allo stare male, invece cominciare a pensare al potenziamento del singolo, come la persona può cambiare la realtà circostante. E quindi ho proposto un testo sul web 2 anni fa che è diventato al centro di questa iniziativa del laboratorio. Su questo testo, prima ancora della pubblicazione, sono state fatte poi 11 tesi di laurea, si sono interessati tantissimi, tant'è che si è creata anche una rete di oltre 4.000 associazioni, ma anche una serie di soggetti istituzionali come l'Ordine dei giornalisti, come l'Ordine dei psicologi, come l'Agenzia dei servizi comunali, come la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono stati collegati a questa rete che si occupa del singolo, dell'individuo e della sua possibilità di poter incidere concretamente sulla vita. Quindi è nato un testo che è un testo particolare, perché è un'esplorazione proprio tipica di un laboratorio fatto adesso sulla base anche delle tante osservazioni e considerazioni che sono state fatte in questi 2 anni di lavoro, dove l'abbiamo presentato in tutte le università italiane, 2 volte alla Cattolica a Milano, all'Università della Sapienza di Modena, di Chieti, di Campobasso, abbiamo presentato questo libro, e ne sono nate una serie di proposte di carattere migliorativo, ed è un testo che resta sempre aperto, che si occupa di come la persona da spettatore diventa protagonista della vita, cioè come capita nella vita che le persone devono superare la rassegnazione di pensare di essere molte volte una variabile dipendente dai contesti e possono cambiare la realtà circostante.
Beh, sicuramente molto interessante e anche un po' articolato, e soprattutto ricordiamolo, riguarda la vita un po' di tutti i cittadini, questo l'argomento.
Sì,
è
dalla persona stessa, infatti anche nella formula, è una formula innovativa. L'autore del libro è il lettore, il libro è scritto proprio persona singolare, ma io riferisco a persona singolare è quello del lettore stesso, che partecipa ad un'elaborazione concreta nel chiedersi che cosa io voglio nella vita, quali sono i miei desideri, quali sono le cose che davvero io voglio affinché la situazione attuale corrisponda alla situazione desiderata, come posso individuare questa strada e cosa posso fare davvero per cambiarla. In un libro che anche nella formula è particolare, perché è un libro fatto per parole, per immagini, per schede indipendenti, e resta aperto perché ciascuno può fare delle proposte che servono a successive edizioni. Quindi ci sono dei comitati che studiano insomma tutti gli aspetti di questo libro.
È un libro aperto in sostanza, come giustamente.
È un libro aperto, è una calamita, la metafora di questo libro è la calamita, è un'amalgama di tutto ciò che in questo momento l'essere umano ha finora pensato, di come avviene il cambiamento, di come in certo modo può realizzare una vita conforme ai propri desideri. Ecco, noi abbiamo studiato proprio questo, il cambiamento, in alcuni casi avviene, in altri no, in alcuni casi le persone riescono a fare ciò che desiderano, in altri casi no. Perché ciò avviene? Iniziando ad attivare proprio quelle che sono le risorse del singolo, non stare con un atteggiamento lagnoso a dire che cosa gli altri devono fare nella vita affinché la mia vita sia migliore, ma che cosa posso fare io oggi, chiarendo quello che sono i miei obiettivi, facendo sì che siano conformi a quelli che sono i miei desideri, e individuando specificamente quello che è il percorso concreto affinché la vita di ciascuno possa essere migliore.
Ecco, la presentazione di questo libro per quanto riguarda Luca Autori, esattamente abbiamo già ricordato prima all'inizio del suo intervento, alle 18 sì. di domenica presso...
Le conclusioni di Luca Autori, mi sono stato chiamato proprio per...
Sì, infatti, sì. A condurre appunto questo suo incontro sarà sì. Irene Pivetti, onorevole, come vogliamo sì. chiamarla?
Sì, già presidente della Camera, sì, l'ho incontrato ieri, anche lei insomma è rimasta... affascinata da questo testo. D'altra parte io studio proprio la svolta e quindi le ho detto anche lei stessa è una donna che ha fatto molte volte la svolta, nel senso che
cioè, si chiede
che cosa io voglio veramente, aveva magari un ruolo, ne ha fatti degli altri, insomma
è una svolta continua, penso, la
una
vita
una svolta continua, come anche altri personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e l'arte, insomma, hanno letto questo libro e ne hanno tratto ciascuno qualcosa di sé, da Raffaella Carrà a Milly Carlucci a Luciano De Crescenzo a Piero Angeli, insomma l'ultima intervista di Luciano Pavarotti prima di morire, insomma, è stata su questo libro, insomma sono una serie di Talevi Montalcini, insomma una serie di persone che hanno
autorevoli, direi,
hanno trovato in questo libro, insomma, quello che loro già avevano fatto. Ecco, la svolta non è qualcosa di nuovo, sostanzialmente non è una cosa che le invento io, insomma, in qualche modo. Noi non abbiamo fatto altro che installare un laboratorio con esperti, con studiosi, per inserire in un solo testo tutto quello che finora è stato studiato da varie scienze, dalla psicologia, alla filosofia, al management, all'organizzazione, ma alla vita personale, alle analisi esistenziali, per mettere tutto nel suo testo al servizio dell'essere umano. E come crediamo, in quest'epoca bisogna potenziare il singolo, perché viviamo in un'epoca di tecnologie, per cui sostanzialmente l'essere umano potrebbe diventare anche una rotella di un meccanismo, ecco, senza fine. Noi vogliamo invece riscoprire i sentimenti, le emozioni, quello che in qualche modo fa sì che l'essere umano non è un robot, non è una bestia, non è un angelo, ha questa sua particolarità e può dominare la complessità esistente, ma non mai dimenticandosi di fare quelle che sono le giuste domande su quello che vuole davvero.
Ecco, dunque, parlava di tecnologie, secondo lei le tecnologie attuali consentono la privacy del cittadino oppure no?
Ecco, proprio questo.
Riassumendo, è perché poi...
Cioè ci possono essere dei momenti di grandissime libertà, cioè siamo tutti quanti contentissimi di un'epoca in cui in un motore di ricerca possiamo fare delle ricerche, immagino un poco quei poveri bibliotecari medievali che magari dovevano fare delle ricerche come facevano, insomma. Quindi è un'epoca bellissima in cui si possono attingere moltissime informazioni, ma molte volte anche informazioni che ci riguardano potrebbero andare in giro per il mondo in epoche diverse. Ecco, prima se usciva una cosa su un giornale era lì in quel tempo e in quel luogo, oggi esce una cosa su internet che può essere rivista fra 20 anni in un'altra parte del mondo, quindi è un'epoca particolarmente articolata, complessa. Ecco perché bisogna tornare al singolo, sostanzialmente attivare le risorse della persona stessa, perché non è più possibile in quest'epoca un apprendimento di contenuto, perché cambiano continuamente quelle che sono le regole del gioco, succedono degli scenari terribili. Ecco, io qualche giorno fa ho appreso nuovamente che è successo per la seconda volta che a un tale hanno tagliato un dito. Sai perché hanno tagliato un dito? Perché la risposta dice: ma come mai hanno tagliato un dito? Hanno tagliato il dito perché volevano rubarsi l'auto. E lei mi dice: ma come mai, che c'entra questo fatto che hanno tagliato il dito perché volevano rubarsi l'auto? No, perché questa è un'auto particolare con accensione digitale, insomma. Immagini un pochettino che situazioni inverosimili, insomma, uno si trova in qualche modo a vivere e a pensare, insomma. Quindi viviamo in un'epoca effettivamente di cambiamenti incredibili. E allora l'unico modo per poter vincere questa sfida della complessità è non dimenticarsi le grandi potenzialità del singolo, dell'essere umano, che comunque deve essere protagonista della realtà circostante e deve essere in condizione in ogni situazione di poterla guidare. Ecco perché noi immaginiamo quattro quadrati. Il primo quadrato è quello della situazione attuale e il quarto quadrato è quello della situazione desiderata. Bisogna superare il secondo quadrato, che sono le resistenze interne, e bisogna superare il terzo quadrato, che sono le resistenze esterne. Noi parliamo di uno scivolamento in questi quattro quadrati, come avviene, è per noi occasione di studio, ma anche occasione di pratica e anche di confronto permanente. In questo senso è un laboratorio.
Lei ha parlato prima di internet e della possibilità dalla stessa di poter raccogliere e attingere per qualsiasi informazione nel tempo e nei luoghi che uno ritiene più opportuno. Pensa che sia possibile e in quel caso giusto imbrigliare internet o mettere delle regole? Oppure...
Assolutamente no, cioè nel senso non è che deve essere imbrigliata internet, internet deve essere sviluppata in tutte le sue potenzialità. Ovviamente esistono quelle che sono le regole del buon senso e dell'educazione che attengono anche ai rapporti tra tutte le persone, sostanzialmente. È evidente perché le informazioni che ci riguardano non possono essere mandate in giro senza il nostro consenso. Molte volte esistono anche dei pirati telematici su internet che addirittura con dei programmi di ricerca riescono a prendersi i nostri dati, cioè capita che magari una persona trasmette una propria email in un forum perché in qualche modo vuole partecipare ad un dibattito e attraverso dei programmi telematici la sua email viene presa e viene intasata la sua casella postale, quindi un fenomeno terribile è questo dello spam.
Lo spam, no? Certo.
È una cosa terribile, insomma. Io li chiamo i piccoli assassini, sa perché dico questo? Perché un assassino chi è? È quello che leva la vita di una persona, l'ammazza completamente, giusto? Uno che leva una parte del nostro tempo, perché sostanzialmente ci costringe a prendere la mail, a mandarla nel cestino, poi a cancellarla un'altra volta, ci ruba comunque quel minuto, no? Ci ruba un minuto della nostra vita.
E certo,
fare altre cose.
Moltiplicato insomma, per tutte le mail che poi arrivano, praticamente diventa una cosa invivibile, in sostanza.
Diventa?
Invivibile, perché le mail non è poi solo una, ma diventa una cosa moltiplicata.
Diventa una cosa invivibile, immagini quante mail, immagini poi che a un certo momento uno sta nella propria casa, tranquillo, magari sta al tavolo a studiare, sta alla tavola a mangiare, gli arriva una telefonata di uno che gli vuole vendere un prodotto, in quel momento non sa che cosa fregarsene completamente, e questo gli ruba un'altra parte del tempo della propria vita. Ecco perché anche in un'epoca di questo genere, in cui ci sono tantissime possibilità di comunicazione, bisogna tornare al singolo, e il modo migliore per tornare al singolo, questo è il significato del testo La Svolta, è quello di considerare che la persona è il primo garante di se stesso. Anche il garante che sta a Montecitorio di fronte alla Camera dei Deputati, il garante della privacy, può essere sempre il secondo garante, ma il primo garante deve essere la persona stessa, che deve attivare le sue risorse, che deve evitare i soprusi, che deve chiedersi continuamente cosa voglio e deve sapere che cosa vuole per poter potenziare tutte quelle che sono le sue capacità e sviluppare la vita migliore.
Ringraziamo Giuseppe Fortunato, nostro ospite questa mattina, autore appunto della Svolta, libro che potrete trovare come presentazione, diciamo così, in una nuova edizione, perché oramai abbiamo capito che sono anni che praticamente questo libro viene presentato, giusto?
È la prima volta che viene pubblicato, perché l'abbiamo pubblicato dopo 2 anni di dibattito sul web.
Se farlo o non farlo, e quindi siamo arrivati finalmente a questo traguardo e Luca ne è un po' la culla, se vogliamo. Sì. Allora, la ringraziamo per la sua partecipazione, la sua disponibilità, e ricordiamo ancora alle ore 18, esattamente domenica, presso Palazzo Ducale, Sala Mario Tubino a Lucca, potrete appunto visitare e assistere alla presentazione di questo libro con conduttrice appunto niente meno che Irene Pivetti. Grazie avvocato,
grazie
per essere stato in nostra compagnia, e alla prossima occasione.
Grazie.